La mia relazione ha una finalità sostanzialmente metodologica. Intendo mostrare sostanzialmente perché Rosmini è tagliato fuori, cioè marginalizzato dalla metafisica contemporanea. E per fare questo lo faccio provocatoriamente a partire da questa espressione, cioè laicità della teoria di Rosmini, vale a dire impossibile pensare al concetto di laicità svincolato dal termine laicismo, sì, è possibile intendere il concetto di laicità nel contesto di una teoresi, sì, ma bisogna spiegarlo. E quindi parto immediatamente dal concetto di teoresi, possiamo passare alla prima slide. Che cos'è intanto una teoresi? La teoresi è l'espressione della logicità del pensiero pensante del soggetto concreto. Potremmo dire che si tratta della dinamica attraverso la quale il soggetto, l'io concreto, pensa secondo verità nella sua massima libertà, cioè libero da qualsiasi forma di condizionamento. Il pensiero teoretico, se tale, è amplificativo e dinamico, cioè appunto teoresi, pensiero pensante, vale a dire speculazione dell'intelligenza del soggetto concreto in atto nella processualità e proceduralità, in cui logicità ed eticità concorrono ad esplicitare gli aspetti ontoprismatici che l'oggetto indagato presenta. La teoresi è presente in qualsiasi pensatore. La problematica è scoprire quali sono i nuclei fondamentali. Ora, possiamo passare alla seconda immagine. Ogni teoresi, che è dinamica, produce una teoria, che è la parte statica, cioè il pensiero pensato esposto nelle opere. Benissimo, da come noi individuiamo questo pensiero pensato nelle opere, automaticamente estraiamo delle interpretazioni. Queste interpretazioni possono essere almeno di due generi, o legittime o illegittime. Esempio di interpretazione illegittima, quando io prendo la teoria di un autore e la piego per interessi che non sono quelli legati alla teoria dell'autore stesso, cioè alla teoresi da cui si origina, ma sono funzionali, cioè utilitaristici, a qualcos'altro. Niente di più anti-rosminiano di questo. Eppure, di interpretazioni illegittime legate a Rosmini ce ne sono una marea. Che cos'è invece un'interpretazione legittima? Possiamo andare avanti. È un'interpretazione che tiene conto di quella che io definisco lettura cron-teoretica del testo rosminiano, cioè che tiene conto delle parti più oggettive, quelle che non possono essere poste in discussione. Trattando quindi del come, del quando, del perché un determinato testo è stato esposto, risulta possibile considerare adeguatamente i dati oggettivi che si possono rintracciare nel contesto stesso in cui una determinata teoria è stata avanzata. Quando determina l'elemento cronologico. Se io dico una teoria esposta da Rosmini nel Nuovo Saggio nel 1830, tipografia Santucci Roma, non intendo dire né 31 né 29, intendo quello. E questo è oggettivo, nessuno può mettere in dubbio. Quando parlo invece del come, quindi come una teoria è sorta, quindi la parte statica della teoresi, che è la parte dinamica inserita in quel contesto, intendo la parte logico-procedurale. E quindi sarà il compito del teorema individuare i passaggi che concorrono a svilupparsi in teoria per vedere se ci sono mancamenti o se ci sono, per esempio, elementi logici tali per cui noi troviamo una linearità. E quando invece mi pongo la domanda sul perché, ho l'elemento motivazionale. E nell'elemento motivazionale io mi chiedo perché una determinata teoria è sorta, perché c'era un problema. E questa teoria dovrebbe in teoria essere la risoluzione del problema. Chiaramente in tutto questo ci sono elementi soggettivi, c'è anche una parte di emozionalità, c'è anche una parte di soggettività dettata dal fatto che noi abbiamo diciamo, dei pregiudizi positivi, tra virgolette, dettati dal fatto che abbiamo ciascuno di noi una formazione. Ora, un conto è il pregiudizio positivo, un conto è il pregiudizio negativo, che ovviamente preclude un certo tipo di visione. Ora, se Se noi teniamo conto di queste interpretazioni legittime che tengono conto di una lettura cronoteoretica, possiamo andare avanti. Dobbiamo essere anche in grado di trovare per ciascun autore quello che io definisco dispositivo teoretico, cioè all'interno dello sviluppo dinamico di una teoresi, che si arriva a evidenziare in senso statico in una teoria, c'è un nucleo teoretico che mi determina fondamentalmente qual è l'elemento fondamentale di quell'autore. Se noi prendiamo Rosmini e lo andiamo a vedere in termini essenzializzati, noi scopriamo che questo nucleo teoretico è dato dall'idea dell'essere e dal sentimento fondamentale corporeo. Guardate l'elemento, l'idea dell'essere e il sentimentale. C'è dentro tutto qua. Ora, questi due termini, essere e sentimento, visti in questa correlazione, creano una problematicità e l'hanno creata. E la problematicità è data dall'innatismo, o meglio, da come si è inteso l'innatismo e da come si può continuare ad intendere, oppure come si può intendere altrimenti. Possiamo andare avanti. Ora, la problematicità dell'innatismo è servita storicamente e storiograficamente per arrivare a determinare e ad alimentare due elementi contrapposti nell'ambito della storiografia filosofica. Il primo a determinare il contrasto Tommaso-Rosmini, Tommaso antinatista, Rosmini innatista, senza andare a vedere poi in che senso e soprattutto che tipo di innatismo. Ho discusso parecchio con il compianto Franco Percivale, che si è occupato di individuare l'innatismo in Tommaso. Perché? Perché c'è. Perché fondamentalmente, nelle questioni disputate e delimitate, ci sono elementi che spesso i neotomisti dell'Ottocento hanno tagliato e quindi hanno creato questa netta divisione tra il Tommaso che è contro Rosmini e di conseguenza si è alimentato questo contrasto basato sulla problematicità dell'innatismo. Dall'altro lato serviva per alimentare l'interpretazione della favola del Rosmini italiano. Perché in questo caso, lo possiamo vedere storiograficamente, prima ancora di Donato Iaia, prima ancora di Gentile, già Bertrando Spaventa parlava esattamente di questa caratteristica. Di una caratteristica che doveva, in un certo senso, mettere Rosmini all'interno di una vecchissima questione, quella della modernità, della relazione tra oggetto e soggetto. Rosmini supera questa modernità e, di fatto, esce da questa condizione. Ma perché questo crea un problema? Perché fondamentalmente tutto il sistema rosminiano e tutto il rosminianesimo è stato vittima di tre grandi pregiudizi. Un triplice pregiudizio che si è sviluppato e si è portato avanti nella storia ed è arrivato fino ad oggi. Il primo è il pregiudizio dell'innatismo, come dicevo prima. Perché? Perché l'innatismo di cui è stato innumerevolmente usato Rosmini rimanda ad una tradizione platonica, i cui presupposti metafisici della trascendenza sono rifiutati nel contesto contemporaneo. Primo motivo per cui nell'ambito delle metafisiche contemporanee, quelle diciamo più in bocca, non solo è rifiutato Rosmini, ma è rifiutato il platonismo. L'unico platonismo accettato è quello matematico, che non è quello metafisico, che rimanda a Russell, Frege, Gödel e altri. Questo perché? Perché fondamentalmente il grande problema delle metafisiche contemporanee è di rimanere legate a una sorta di immanentismo. E questo discorso del platonismo che rilancia la trascendenza crea problema, è una problematicità. Ora, Rosmini, interpretato nell'ottica di un immanentismo classicamente riconducibile, diciamo così, a una forma di platonismo letta in questo modo, è un motivo per escluderlo e per marginalizzarlo. E questo è un primo elemento. Ora, che cosa sta cercando di fare il Rosmini Institute in questi anni? Sta cercando di riscoprire quella parte calcica del rosminianesimo che è stato arginato anche all'interno del paradigma classico del rosminianesimo che noi conosciamo. E questo è avvenuto perché, ricostruendo la storia dello sminiarismo, è emerso che tutti i vari paradigmi che si sono sviluppati hanno determinato o la vittoria o la perdita, diciamo così, di una posizione piuttosto che un'altra. Ora, nel periodo, diciamo così, pre-gentiliano, il paradigma più, diciamo, noto di interpretare Rosmini era il paradigma sotto all'interno dei rosminiani stessi. Il padre Calza e il padre Perez avevano sviluppato, parlo del 1878, un testo in cui si dava un'interpretazione di Rosmini che doveva essere funzionale per quanto era necessario a quei tempi. Nel 1877 Giuseppe Buroni partecipa a un concorso indetto da un'accademia importante di Torino con un testo che si intitola Dell'essere del conoscere. E dentro tratta di tre autori, Parmenide, Platone, Rosmini. Con Buroni avviene una prima individuazione del plesso debole di quel precedente paradigma che verrà poi recuperato da Schacker, perché si accorge che manca una rigorizzazione, cioè la rigorizzazione semantica dei termini nei testi rosminiani del periodo cronoteoretico dell'ultima fase, vale a dire il nuovo saggio rivisto nell'edizione del 54, non quella del 30, la teosofia 46, la psicologia e la logica, che è l'unica opera completa, complessiva, quindi nell'ultima fase, andare a vedere come termini come ente, essere, essenza, io concreto, sentimento, sono stati da Rosmini utilizzati per scoprire che nella teosofia abbiamo ancora queste luci ed ombre che hanno determinato interpretazioni non plausibili, secondo noi, ma in un certo senso possibili, e che hanno creato variamente la possibilità di intendere Rosmini o in un modo o nell'altro. E quindi Buroni cosa fa? Rigorizza in questo modo. Questo che cosa fa avvenire? Che i neotomisti dell'epoca, soprattutto Liberatore e Cornoldi, e lascio appunto da parte le battute che nell'ambito dei grandi polemisti come Moglia e tanti altri hanno detto riguardo di Cornoldi, che dicevano che l'unica differenza tra Cornoldi e Dio è che Dio non ha mai pensato di essere Cornoldi, si è sviluppata questa grande differenziazione, questo contrasto tra neotomismo, che voleva interpretare il rosminianesimo secondo un'ottica discostante, e la rigorizzazione di Buroni, che era già andata oltre e aveva portato Rosmini al di fuori del contesto neotomista. Tanto che quando ci avviciniamo nel periodo post-gentiliano con Vincenzo Lolita, c'è la possibilità di recuperare nel contesto della proposta, diciamo così, dell'assoluto realismo, quella rigorizzazione fatta da Buroni di Rosmini, facendo un'essenzializzazione di Rosmini e di metterlo nel contesto di un dibattito che è stato fondamentale, ma allo stesso tempo marginalizzato. Perché? Perché il paradigma ufficiale che era stato utilizzato nel contesto rosminiano, riconosciuto come l'unico possibile, dal padre Calza e Perez, è stato passato lungo la tradizione fino ad arrivare a Schacker. E il paradigma sciacchiano, che emergeva in un contesto post-gentiliano, ma legato, diciamo così, alla funzionalità, che potremmo definire tale, dello spiritualismo, ci mostrava l'interpretazione di un rosminianesimo legata ad un platonismo, tra virgolette, innatista, legato ancora alle categorie di un platonismo che non poteva essere metaplatonizzato, cioè superare Platone a partire da Platone. Nell'ambito di questo contesto interpretativo, ed è il lavoro grosso che stiamo facendo, c'è qui anche il professor Luganzi che ha partecipato per la traduzione in spagnolo delle opere di Rosmini nell'ambito del Rosmini Institute, e anche Enrico Bellelli che ha lavorato tantissimo sulla parte pedagogica. Ecco, nel contesto del Rosmini Institute stiamo cercando di riscoprire questo paradigma, non perché riteniamo che sia il migliore. Attenzione, tutti i paradigmi legittimi hanno ragione d'essere, anche quello scelchiamo, ma riteniamo che se la domanda è come facciamo a portare Rosmini al di fuori della marginalizzazione e rimetterlo in pista nel contesto della metafisica attuale, del dibattito metafisico, sia a partire da un processo di essenzializzazione. E questo perché? Perché, lo vedremo, nel contesto attuale non si può accettare nell'ambito della dialettica critica qualche cosa che abbia un presupposto, tra virgolette, che sia ateoretico. E quindi il contesto, diciamo, teologico viene, tra virgolette, teologico come intendiamo noi, rifiutato. Possiamo andare. Ora, il secondo pregiudizio per cui Rosmini è stato marginalizzato è la concezione della metafisica. Qui siamo in uno dei casi rarissimi in cui Rosmini si autoessenzializza, perché dice il minimo essenziale di una definizione. Qual è la definizione di metafisica data da Rosmini? Prendiamo la filosofia, in modo particolare il numero 2 della prefazione, dice: disciplina che s'aggira, guardate la dinamica, non è statica, s'aggira intorno all'ente considerato nella sua interezza. Questa è la definizione più lampante, più specifica che Rosmini ci dà, autoessenzializzandosi. Ora, nel contesto attuale, se noi chiediamo, nell'ambito analitico, nell'ambito fenomenologico, nell'ambito continentale, nell'ambito postmoderno, andiamo dove vogliamo, chiediamo una definizione di metafisica, non c'è nessuno che ce ne dà una che contempli una chiarezza di questo tipo. Sono spesso ambivalenti, svincolate. E questo perché? Perché anche il termine metafisica ha subito delle trasformazioni semantiche. Questo è un problema contemporaneo. Facciamo un esempio, anzi, alcuni esempi. Se io prendo la definizione che ci dà Franca D'Agostini, che viene da una tradizione epistemologica continentale, ci dice: metafisica uguale la disciplina filosofica che studia l'essere in generale e pertanto studia ciò che esiste e come è fatto, ciò che non esiste e ciò che potrebbe o non potrebbe esistere. Tutto. Andiamo pure avanti. Vogliamo spostarci in un'area del realismo, ultimo realismo cosiddetto australiano? Allora, Armstrong ci dice: ontologia, arriva un altro termine, è un altro modo per dire metafisica, ma più specificamente nel senso di un'indagine rivolta alla natura generale delle cose. Abbiamo dovuto aggiungere anche ontologia. Non si sta semplificando, essenzializzando, si sta ingrossando, introducendo anche qualcos'altro. Vogliamo arrivare a una tradizione più concreta? Berti distingue giustamente una metafisica classica dall'ontologia moderna, dalle metafisiche analitiche, e ci dice: per metafisica classica intendo la metafisica di ispirazione aristotelica, essenzializzata, vedete che torna questo termine, da autori come Gustavo Contadini, leggi tradizione milanese, e Marino Gentile, leggi tradizione padovana. Tra parentesi, non quindi il tomismo e il neotomismo, nella forma di una metafisica dell'esperienza che rileva la contraddittorietà o la problematicità di quest'ultima. Ma qui non c'è una definizione specifica, c'è una distinzione tra tradizioni. Rosmini ci dà una definizione. Possiamo andare oltre. Se andiamo nell'ambito analitico, Achille Varzi è un, oltre che uno studioso della filosofia analitica, fa parte del movimento analitico, insegna alla Columbia University, ci dice: nell'ambito analitico occorre distinguere l'ontologia, cominciamo con la distinzione, intesa come ricerca su ciò che esiste, dalla metafisica, intesa come ricerca sull'esistente, l'inesistente e sul possibilmente esistente. Assomiglia molto alla definizione della D'Agostini. Ora, questo che cosa ha prodotto? Ha prodotto il fatto che nella contemporaneità si è tornato a parlare di metafisica, ma in che modo? E in che misura? Certo, se noi riprendiamo l'espressione di Armstrong, lui ci dice che la metafisica oggi è di nuovo una disciplina rispettabile. Rispettabile in che senso? Perché è svincolata da un contesto dogmatizzato, intendono questo, e oggi praticata in modo frammentario, lo riconosco, ed è difficile trovare un approccio sistematico alla materia. Rosmini è sistematico, ma non lo vuole. conoscono. Questo cosa ha prodotto? La frammentarietà provoca il fatto che non c'è più una metafisica, ma non come pensiero unico, attenzione, come una modalità di pensare. Ci sono le metafisiche, tutto pluralisticamente dispiegato, ma declinato in senso genitivo. C'è la metafisica di questo, metafisica di quell'altro, metafisica di questo. Si può fare di tutto e di più. E ve ne do alcune dimostrazioni, possiamo andare con la successiva. Si fa la metafisica del tortello. Sono pubblicazioni. Perché il termine metafisica non è proprio così chiaro di cosa sia. E quindi c'è una divaricazione. Non è sufficiente? Andiamo pure avanti. C'è anche la metafisica di Harry Potter. Perché se si occupa di tutto, del possibile, di quel che è, di quel che potrebbe essere, si può fare di tutto. Non è sufficiente la metafisica di Harry Potter? Si può fare anche la metafisica della puttana. Ci mancava il lavoro più antico del mondo. Non sappiamo se questo è per dar dignità al lavoro o se il lavoro deve dare dignità al primo. Oppure, addirittura, per essere ancora più spaiati, si può fare anche la metafisica dello sterco. Come vedete, sono sempre metafisica di... sono declinate a genitivo. C'è sempre questo discorso, non è mai una spiegazione specifica, organica, sistematica. E questo è un limite. Ma oggi ci stiamo muovendo in questo contesto. Ed è un problema. Perché perdiamo, sostanzialmente, il nucleo teoretico di cui dicevo all'inizio. Ora, il terzo pregiudizio è quello che viene definito della teologizzazione. Rosmini era anche un teologo, per di più cattolico, per cui la sua filosofia cristiana heideggerianamente sarebbe risuonata ossimonica, ma perfettamente adatta ad essere teologizzata. Cosa si intende per teologizzazione nel contesto contemporaneo? È un'operazione che riconosce la possibilità, diciamo così, di poter inserire elementi dogmatici e condizionare un pensiero. E io sono cristiano, parto già che Dio esiste, quindi la filosofia che ne deriva non è neanche una filosofia, è un'affermazione. Nell'ottica contemporanea tenete conto che questo è il problema. Ed è il motivo per cui i tre pregiudizi che vi ho mostrato hanno determinato il fatto che Rosmini non sia considerato, per quanto la sua espressione teoretica, il suo dispositivo, sia logicamente funzionale. Ma il problema è che la teologizzazione rischia di rovinare la teologia stessa. Perché? Perché quando non si fa un adeguato uso di una sana e vera filosofia teoretica, cioè di una metafisica non declinata al genitivo, una metafisica, si hanno tante teologie declinate al genitivo. La teologia finisce per parzializzarsi, non raggiungendo la finalità principale che per Rosmini era la seguente. Guardate cosa dice Rosmini. Che cos'è la teologia? Deve trattare di Dio in quanto è conosciuto soprannaturalmente, e questa si chiama strettamente teologia. Non dice teologia di, teologia del. No, la teologia è al nominativo, punto. Altrimenti che cosa succede? Se noi non teniamo conto di questo, che vuol dire avere un'adeguata metafisica che sia da plafond fondamentale, razionale, di cui, come dicevo Rosmini, possa servirsi la teologia, noi arriviamo anche qua a fare la stessa cosa, solo che invece di avere la metafisica del tortellino, facciamo la teologia del tortellino. E uno potrebbe dire, ma quante teologie al genitivo esistono? Tantissime, ne ho elencate alcune. Possiamo andare oltre. La teologia della cultura, teologia della secolarizzazione, teologia dell'ecumenismo, teologia della predicazione, del metodo antropologico trascendentale, della storia, della speranza. Ne ho messi solo 15, ne manca una, forse. Provo a vedere se dietro c'è l'altro. No, allora, ne ho messe altre, probabilmente è saltato. Nessun problema. Ora, come superare tutti questi pregiudizi? E quindi rimettere Rosmini nel contesto della discussione attuale, che se non è laica è laicista, però. Questo è il problema. Ora, dimostrando il valore della teoresi rosminiana in quanto regge logicamente, evitando così la teologizzazione, che dicono loro, ma dando alla teologia un solido apporto teoretico. che è quello che sostanzialmente abbiamo sentito oggi anche nelle discussioni che sono state portate. Questo avviene perché? Perché si può operare nella libertà del filosofare, che è una delle condizioni che Rosmini mette. Senza la libertà del filosofare non si arriverebbe neanche a fare quello. E allora, di conseguenza, questo vedere se la teoresi rosminiana regge logicamente anche alle armi dei cosiddetti nemici, tra virgolette, del pensiero cristiano, ci fa rimettere Rosmini in gioco dicendo: beh, provate a smontare quello che logicamente dice. Usiamo pure la vostra tecnica, non è un problema. Noi offriamo questi contenuti esposti con questa metodicità. E l'altro punto è quello, interagire criticamente con le metafisiche minimaliste, così vengono definite, perché vogliono arrivare al nucleo essenziale, a quel dispositivo teoretico di cui dicevo prima, poiché non sono per natura negazioniste, cioè siccome sono, potremmo dire, affettive da un certo punto di vista, cioè non mi interessa che abbia detto che cosa, vediamo che cosa dice, ragionano così, allora perché dovrebbero evitare un contatto con noi quando gli portiamo un certo tipo di pensiero, quando gli mettiamo sul tavolo un'argomentazione? E allora la conciliazione delle sentenze non diventa sincretismo, pigliamo tutto un po' tanto per andare bene e lo mettiamo assieme, no? Diventa riconoscere la verità ovunque essa si manifesti. E questo è importantissimo perché è quello che determina la pluralità delle proposte, ma nell'ottica di una ricerca della verità, che deve essere vissuta concretamente.
Scusa Samuele, però, perdonami, non voglio disturbare, però occorre dire che nel primo punto sulla libertà del filosofare, il testo di Rosmini, no, ragiona esattamente al contrario di quello che tu stai proponendo, perché tutto il testo sulla libertà del filosofare è dedicato al fatto che la teologizzazione, cioè la fede, è precisamente la condizione che rende la logica filosofica se stessa, no? Qui tu dici evitiamo, evitando la teologizzazione, ma dando alla teologia un solido apporto teoretico, che la filosofia possa diventare un apporto teoretico alla teologia, questa è una finalità fondamentale, originaria dello Smith. Ma nel capitolo degli studi dell'autore, l'introduzione alla filosofia, sulla libertà del filosofare, spiega perché si può liberamente filosofare a partire dalla fede. Poi possiamo ragionare sul fatto che Rosmini dà troppo credito ai suoi motivi di credibilità a proposito del cristianesimo, però il testo La libertà del filosofare dice esattamente il contrario, cioè che la teologizzazione va tenuta conto per permettere alla filosofia di essere se stesso. Questo è il dettato, e poi non so se è un'interpretazione illegittima.
C'è un piccolo particolare: teologia è una cosa, teologizzazione è un'altra.
Dico,
dovrei concludere la relazione per poter spiegare questa cosa.
Grazie, scusa, ma niente, solo per...
No, perché tutto il mio discorso non è finalizzato ad andare contro la teologia, ma è un apporto per spiegare che la teologia funziona nella misura in cui il prodotto che noi stiamo presentando dimostra fondamentalmente che il Rosmini regge, perché se non regge con la ragione, noi stiamo dicendo queste cose usando la ragione, è inutile che parliamo. Ma adesso andiamo fuori, possiamo andare oltre un salto. Ora, perché io ho iniziato dicendo e dando un titolo come laicità della teoresi rosminiana? Perché laicità non vuol dire laicismo, neanche il Papa era religioso, diciamo così, prima di essere laico. La laicità è qualcosa che viene prima, e non è laicismo. Laicità ha un senso di logicità. Guardate bene questo aspetto. Se noi lo vediamo semanticamente, laico deriva da laos, in greco, del popolo. Nell'ambito del latino medievale è diventato laicus, come distinto da clericus, ma distinto vuol dire opposto. Sono due modalità. La teologia e la filosofia non sono in opposizione, ma non sono la stessa cosa, oggi, soprattutto come vengono intese. Sarà nella finalità che Rosmini stabilisce il perché ritornano poi ad abbracciarsi, perché vi è un'origine, questo è stato sottolineato. Ma andiamo bene a vedere. L'autentica laicità si esprime propriamente nell'uso di una logicità che rifiuta imposizioni alogiche e immorali. Io sono laico in quanto rifiuto l'illogicità e l'immoralità. Questo viene già prima. Questo è importante. Allora, facciamo un esempio sul piano politico. Il laico rifiuta qualsiasi imposizione che lede le tre fondamentali libertà, diciamo pure di l'occhiale memoria, che sono proprie di ciascun individuo concreto. Qui non parliamo in astratto. Non si dice la società, qualcuno ha detto, no. Ognuno di noi come individuo concreto, diritto alla vita, diritto alla proprietà, diritto ad opporsi a chiunque tenti di minacciare il primo e il secondo. Questo è basilare. Questo è l'aspetto laico. Ma se andiamo avanti, ci accorgiamo che se lo mettiamo sul piano ecclesiologico, la laicità non si oppone alla Chiesa, ma si oppone ad ogni forma di dogmatica statolatria, cioè culto dello Stato, che vorrebbe negare, oltre alle tre libertà fondamentali dell'individuo concreto, anche quei diritti connaturali alla Chiesa di cui parlava Rosmini. E se noi prendiamo il numero 766 della filosofia del diritto, guardate come Rosmini parla delle proprietà specifiche, in questo senso, della Chiesa rispetto a quelle che è individuato dell'individuo. Diritto di esistenza, diritto di riconoscimento, diritto di libertà, diritto di propagazione, diritto di proprietà. Ora, il laico, che fa parte della Chiesa nella misura in cui è credente e in cui è un battezzato, ma ha uno status diverso, è distinto ma non è separato. E in questo caso funziona nello stesso modo. Il termine laico precede la confessionalità e potrebbe essere assunto come sinonimo di quella laicità attraverso la quale ogni coscienza critica necessita eticamente di esprimersi. Allora, in questo senso, si arriverebbe a dire che è possibile, per la logica rosminiana, diciamo così, essere considerata anche nell'ambiente contemporaneo totalmente distinto e separato da quello che noi diciamo ecclesiastico, se entriamo nell'agone, nel dibattito, nella conflittualità, perché no, delle idee, da un punto di vista logico. E allora qua diventa difficile anche attaccare.
Possiamo procedere?
Sì. Okay. Sì. Ok, possiamo andare avanti con l'immagine. Ora. Questa, diciamo così, questo spunto di discussione è cercare una proposta performativa in questo contesto molto divaricato, utilizzando due motivazioni che sono intrinseche, una alla vita stessa del dottore Rosmini e una alla sua stessa metafisica. Il primo è questo, motivo legato all'esperienza personale. Andando da Pio VIII si sentì dire questo: prendere gli uomini con la ragione e per mezzo di quella condurre alla religione. Niente di più largo, se ci pensate bene, inteso nel termine in cui ho esposto prima, quindi non laicista, laico come logico. Prenderli con la ragione, portarli alla religione. Questa è una missione data a Rosmini, che lui abbia lavorato una filosofia, una teologia, quello che vogliamo. Questo è il compito che lui ha portato avanti per tutta la sua vita. E tutta la tradizione dello rosminianesimo, in tutto quello che è stato, nello sviluppo dei vari paradigmi, possiamo essere più o meno d'accordo, possiamo essere più vicini a Conisciacca rispetto a quello proposto per esempio dalla Via o da altri, ce ne sono molti altri ovviamente, ma in ogni caso nessuno può mettere in dubbio che Rosmini abbia tentato per tutta la vita di realizzare questo mandato. Ed è quello che ancora dovremmo fare. Per questo io dico, se noi andiamo con la ragione in un campo razionale, come quello delle metafisiche contemporanee, per quanto distanti da noi, usando la ragione, possiamo almeno argomentare. Al cristiano non è dato di vincere, ma di testimoniare, questo è chiaro. E come ho letto da qualche parte, è anche vero che Dio non vuole essere subito, ma seguito. E allora, come possiamo fare questo se non partendo da un dialogo che deve essere critico? Quindi essere disposti ad affrontare quella che è la schermaglia anche con chi appartiene ad altre tradizioni, lo si può fare utilizzando innanzitutto questo presupposto, sapere come è partito lo Smini e andare di conseguenza. Vediamo il secondo motivo, ed è questo. Il secondo è intrinseco all'elaborazione stessa della metafisica rosminiana. Il dispositivo teoretico della metafisica rosminiana sussiste logicamente di per sé, cioè razionalmente, logicamente, ovvero laicamente, se passate questo termine, perché la metafisica rosminiana contribuisce a ristabilire un sistema di filosofia vero e sano e sufficientemente compiuto e a far sì che tale sistema, cioè il sistema della verità, possa essere dalla scienza teologica ricevuto per suo ausiliare. Questo dice Rosmini nell'introduzione alla filosofia numero 18. E allora, in conclusione, possiamo arrivare all'ultima diapositiva, si avvera quello che già Rosmini si auspicava. Perché? Perché questo concetto di teoresi applicato alla laicità contemporanea non è il tentativo di proporre una sorta di razionalismo teologico, cosa che Rosmini già diceva impossibile a livello di accettazione derivativa, né tantomeno di avanzare una forma di antiteologia, al limite di evitare che si formino le teologie del genitivo e che possano essere anche dei macro-racconti. Ma andiamo all'ultima, sostanzialmente, ecco, che se noi utilizziamo alcuni aspetti di quell'elaborazione, diciamo così, progressiva dello sminianesimo, che sono proposti nel contesto dell'assoluto realismo, io qui non ho la possibilità di potervi esplicitare quei contenuti, perché sarebbe il tema di un'altra relazione, ma che portano il rosminianesimo in un contesto di discussione, allora noi forse potremmo tentare di realizzare quello che Rosmini desiderava. Cioè che il pensare filosofico e il pensare teologico vengono intesi come due rami del sapere che si ricongiungano in quella unità dalla quale sono nati e nella quale reciprocamente si giovano, fiorendo entrambi a vantaggio dell'umano genere. Questo vuol dire, in sostanza, ridare dignità alla teologia e dare dignità alla metafisica, per evitare che ovviamente devino in posizioni che potrebbero essere addirittura discutibili e allo stesso tempo recuperare tutta la parte dello sminianesimo, anche quello meno noto, e rimetterlo al centro di un dibattito contemporaneo. Attenzione, questa non è l'attualizzazione dello sminio, questa è un'altra operazione che può essere discutibile. Questo è prendere il nucleo teoretico della teoresi rosminiana, mettere nel campo delle idee e scendere in battaglia. Per sapere se questa cosa può dare frutti, non si sa quando un valido apporto editoriale, pubblicistico, fa sì che diversi testi cominciano a circolare e cominciano a essere, diciamo così, elemento di discussione. Nel momento in cui questo si realizza, automaticamente noi possiamo anche vedere se questa proposta funzioni o meno. Io ne ho proposta una, voglio dire, c'è anche la possibilità di portare avanti altri elementi paradigmatici. Questa mi sembra quella che nel contesto delle metafisiche contemporanee possa trovare comunque un accoglimento, se non altro per entrare in discussione. E quindi in questo senso non è il tentativo di togliere la teologia, ma di evitare quella teologizzazione di cui dicevo all'inizio, che è una forzatura, che fa male alla teologia stessa, e allo stesso tempo di recuperare quel valore della metafisica che oggi come oggi, in un contesto logicistico tra i due, rischia di rimanere quasi asettica e a volte anche di togliere degli elementi che in realtà in Rosmini, come abbiamo sentito, sono vivi. Non dimentichiamoci, e con questo concludo, che oltre a quell'idea dell'essere c'è un sentimento fondamentale corporeo, che è l'integralità dell'uomo, l'integralità della persona, nella sua massima libertà. Questo che sembra un paradosso, in realtà oggi non è considerato sufficienza, ma in realtà meriterebbe di essere posto al centro. Grazie.